torniamo in diretta sugli 87.9, lo facciamo ricordandovi i nostri contatti, lo 06 49 17 50, il numero di telefono per intervenire in diretta, e poi il nostro sito www.ondarossa.info, su cui trovate intanto il player per ascoltarci in streaming e i contributi registrati nel corso del palinsesto di Ror, con le varie trasmissioni e approfondimenti relazionali, ma trovate anche la maniera di sostenerci. C'è un'intera pagina dedicata che riassume le varie modalità che potete adottare per contribuire alle spese di questa radio, che come sapete si mantiene esclusivamente grazie al sostegno dei suoi ascoltatori e delle sue ascoltatrici, dei compagni e delle compagne, che dal 1977 la rendono libera da pubblicità e padroni politici. Quindi è l'invito che ciascuno e ciascuna faccia la sua parte in questo senso. Io direi che è venuto il momento di mandare la sigla della rassegna stampa, e così possiamo iniziare con la lettura dei quotidiani.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora, i giornali di oggi si concentrano soprattutto sulla politica interna, per quello che riguarda il titolo principale delle varie testate. Lo fanno scegliendo angolature diverse per parlare del dibattito tra i partiti politici, soprattutto sulle riforme e sulle infrastrutture da realizzare in questo paese. Ad esempio, il Corriere della Sera titola: sul ponte è già a duello, il leader della maggioranza insieme sul palco in Sardegna, siamo compatti ma le tensioni restano. Salvini sull'inchiesta: non temo sinistra e giudice, la D Ciucci, stretto tutto regolare. Ponte sullo stretto: la procura di Roma indaga una procedura attuata dal governo e dal ministro delle infrastrutture. Il fascicolo contro ignoti nasce dopo l'episodio presentato, dopo l'esposto presentato dai segretari di Sinistra Verde e PD. Salvini: non ci fermeranno. Allo stesso modo c'è una occhiello che è dedicato al dibattito dopo la strage avvenuta all'Esselunga di Firenze, l'ennesima strage sul lavoro. In questo caso il Corriere della Sera ci riporta della posizione di Nordio, che avrebbe bocciato l'omicidio sul lavoro, sicurezza e misure. Andremo un po' a vedere meglio di cosa si tratta questa bocciatura, e le annunciate misure sul fisco: il governo riduce a un terzo le sanzioni, niente sconti ai furbi, ma insomma invece assomiglia più effettivamente uno sconto agli evasori quello che sta avvenendo annunciato. C'è un imperdibile editoriale di Walter Veltroni sulla spalla sinistra del Corriere della Sera, al titolo: restituire il futuro ai giovani che saltiamo a pie pari. E invece nella pancia del quotidiano di RCS c'è ancora la vicenda della uccisione, o comunque della morte, di Navalny. Nuova ipotesi: fatale, un pugno al cuore, lite Mosca Farnesina, il caso l'ambasciata russa, da voi giudizi faziosi. E su questo tema, diciamo, su questa scia, ci sono anche i commenti, gli approfondimenti di Antonio Polito e Venanzio Postiglione. Rispettivamente Antonio Polito ci parla degli avvocati italiani dello zar, chi non vuole vedere, che sono a occhio e croce gli esponenti politici che hanno espresso dei dubbi sull'effettiva responsabilità del governo russo nell'uccisione dell'oppositore politico Navalny. E invece Venanzio Postiglione ci parla del diritto eterno di una madre, il corpo, la civiltà. È ancora qui invece il riferimento è alla madre di Navalny, che ha chiesto di poter vedere il corpo del figlio, chiamando in causa direttamente il presidente della Russia Putin per questa richiesta. Ora, al netto dei commenti che vengono fatti e delle scarsissime simpatie che nutre chi trasmette da questi microfoni per Putin, anche questo processo di beatificazione e santificazione di Navalny, che è fondamentalmente un neonazista, lascia abbastanza perplessi. Diciamo che in scia su questa notizia c'è un'intervista con il commissario UE Michel, e quella sera ci dice: Europa serve la difesa comune, noi con Kiev non c'è piano B. Questo che parla il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ribadisce sostegno all'Unione e a Kiev. E anche queste dichiarazioni, per quanto possano essere anche prese come posizionamenti tattici e come frasi di circostanza, in realtà non fanno che inquietare. Insomma, sappiamo che anche la Germania nei giorni passati ha parlato esplicitamente della prospettiva di una guerra più drammatica di quella in corso e della necessità, insomma, di rafforzare ulteriormente l'apparato industriale militare, e gli fa scia anche il commissario dell'Unione Europea. La Repubblica invece ci dice: riforme, il muro della Lega, maggioranza inquieta, Nordio no al reato di omicidio sul lavoro, pronte le nuove norme. C'è una fotonotizia invece nella prima pagina Repubblica di oggi, che credo sia relativa allo scempio ecologico determinato alle Olimpiadi prossime, perché c'è una foto di un pino abbattuto, di una montagna in sofferenza, con il titolo Cortina, un requiem per la foresta. E anche sulla spalla destra del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari c'è invece ancora il post mortem di Navalny, Mosca, la battaglia di Yulia Navalny con le fake news. Questo è il sito italiano che fiancheggia il Cremlino, l'ambasciatore russo, l'Europa si smarchi dagli Stati Uniti. Insomma, diciamo, il taglio, il tipo di approfondimento proposto è di fatto molto simile a quanto abbiamo già visto sul Corriere della Sera. Quindi passiamo alla Stampa, che titola: il Far West dei cantieri, il 76% è regolare, i dati del ministro Calderone, boom con il super bonus, tensione con Nordio che stoppa l'omicidio sul lavoro. Su questo c'è un intervento di Chiara Saraceno, che ci dice subito: un patto per la sicurezza. Chiara Saraceno è una sociologa forse tra le più importanti in Italia, soprattutto per quello che riguarda gli studi sulla povertà e sulla distribuzione dei redditi. Ci andremo sicuramente a leggere in sede di lettura delle pagine interne dei quotidiani cosa dice e cosa pensa rispetto alla strage avvenuta a Firenze nel cantiere dell'Esselunga. Poi anche la Stampa ci parla dell'inchiesta sul ponte, dove Salvini ha dichiarato: non ho paura, il ponte in questione è sempre quello sullo Stretto. E c'è uno specifico approfondimento invece che riguarda il voto amministrativo in Sardegna, i tre leader di governo uniti solo in fotografia, e Fois, la mia isola debole, colpe stata da sempre. Questo è l'articolo di approfondimento della Stampa rispetto alle elezioni sarde. La Stampa che titola nella pancia della prima pagina di oggi, con una dichiarazione virgolettata: Navalny ucciso da un pugno al cuore, gli europei non credono più alla vittoria di Zelensky, italiani tra i più pessimisti, aiuti, slitta l'invio, l'ultima ricostruzione sulla morte del Gulag, tensione tra la Farnesina e l'ambasciata del Cremlino. E c'è anche un'intervista a Irene Cecchini: voi non capite, qui c'è la libertà, amo la Russia di Putin. Questo, insomma, è un personaggio che è venuto fuori negli ultimi giorni, forse proprio nella giornata di ieri, una ricercatrice italiana, una studentessa italiana che è residente a Mosca, che lavora e studia a Mosca, che ha espresso posizioni piuttosto dissonanti rispetto al governo russo che di cui è tornato in auge anche lo stretto rapporto con alcuni partiti politici italiani, in particolare la Lega, tanto che oggi la Stampa ci torna su dicendoci: del Savoini dopo il Metropol, io leguista vado a Mosca. Metropol è stato l'incontro, insomma, in cui sarebbe avvenuto anche il finanziamento diretto da parte del governo russo alla campagna elettorale per Salvini, Salvini Premier. C'è sulla giustizia ancora un approfondimento della Stampa che ci dice: lo svuota carceri per buona condotta, la situazione di carceri è davvero grave, il governo se ne è reso conto, il sovraffollamento è vicino al livello di guardia, con quello che ne consegue in termini di sofferenze dei detenuti, disonorità, carenze di trattamento e insicurezza, così è in arrivo uno svuota carceri. Stiamo a vedere se effettivamente sarà questa la strada che percorrerà il governo per alleviare almeno un poco le condizioni invivibili dei penitenziari nostrani, quello che è sicuro è che non sembra all'orizzonte un intervento che possa prendere di petto le cause strutturali di questo sovraffollamento e nell'ipercarcerazione, nell'istituzione sempre nuova di reati penali con pene sempre più gravi per fatti sempre meno rilevanti e per nelle condizioni di ingiustizia sociale sempre più acute che rendono l'illegalità una necessità per centinaia di migliaia di persone in questo paese. Il Sole 24 Ore parte dalla riforma del fisco, arriva la riforma delle sanzioni, è lo stesso la notizia che abbiamo trovato anche sul Corriere della Sera, si parla fondamentalmente di un occhio di riguardo per chi decidesse di rientrare rispetto a delle irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e nei versamenti all'Agenzia delle Entrate. Ancora non è chiarissimo in che termini verrà consentito questo rientro, però insomma l'aspettativa del generale della Confindustria è che sia una riforma significativa. E poi ci sono due articoli di economia italiana sul Sole 24 Ore. Il primo riguarda gli erariali del vecchio che sono vicini all'accordo con una clausola di uscita per Delfin. Il secondo invece riguarda l'andamento del Recovery Fund. Recovery obiettivi al 56%, e ora nuovi eurobond per finanziare la difesa. E sì, effettivamente quello che serviva a questo paese era di indebitarsi un altro po' per comprare armi. Ad ogni modo, su questo c'è una convergenza abbastanza trasversale di tutto lo schieramento parlamentare, o almeno sicuramente dei principali partiti, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, che un po' con l'obiettivo della difesa comune europea, che come abbiamo visto è oggi un tema agitato anche dal Presidente della Commissione sulle pagine della stampa, un po' perché nel caso di Crosetto, diretta espressione delle lobby produttrice di armi in questo paese, di fatto convergono sull'aumentare ancora e ancora e ancora la dotazione di strumenti di morte per questo paese e per poterli vendere poi a amici in giro per il mondo. Ad ogni modo, passiamo al Messaggero, che titola invece sulla riforma, sull'attesa intervento normativo rispetto alla sicurezza del lavoro. Lavoro stretta sulla sicurezza, Meloni apre all'utilizzo del codice degli appalti pubblici anche nei grandi cantieri privati, Nordio no al reato di omicidio specifico, Calderoni con il super bonus irregolarità all'85%. C'è anche sul Messaggero un approfondimento di quanto degli ultimi giorni di campagna elettorale in Sardegna. Schlein non è un testo per il campo largo, centrodestra unito al voto in Sardegna, terzo mandato oggi la conta in Senato. C'è la notizia, per così dire, del giorno rispetto all'omicidio Navalny, che riguarda la ricostruzione della sua uccisione. Navalny un pugno dritto al cuore, così si uccidevano gli agenti del KGB, la rivoluzione di una fonte russa. E poi tasse e sanzioni più leggere su ritardi e cartelle, niente più maggiorazioni fino al 240%, il vice ministro Leo, staneremo i furbi. Nel frattempo è uscito anche il rapporto di Censis che ci dice boom di dimissioni tra le no mamme, Italia maglia nera nell'Unione Europea. Direi che anche per quello che è il Messaggero ci possiamo accontentare. Passiamo alla prima del Manifesto, che titola con una foto dei presidenti dei partiti di maggioranza, si erano Tajani, Meloni e Salvini in particolare, che sostengono il candidato del centrodestra alle regionali in Sardegna. Una foto accompagnata con il titolo L'isola dei fumosi, divisi sul palco, uniti per la foto finale. Meloni, Salvini e Tajani chiudono la campagna elettorale in Sardegna, si giurano fedeltà ma si fanno la guerra. La Lega tira la corda sul terzo mandato, gli alleati sospettano che alle regionali di domenica giochi a perdere. E anche su questo, diciamo, su questo tema interviene anche Andrea Colombo sulla spalla sinistra della pagina del Manifesto, che fa un'analisi della posizione di Salvini, definito il leghista isolato all'ultimo strappo, mentre Andrea Carugati viene affidata la cronaca di quanto si muove nel campo opposto, parla Schlein, uniti per, dal potere possiamo batterli, riferimento appunto a un virgolettato delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico. Anche sul manifesto c'è spazio per l'attività del governo in tema di morti sul lavoro, il governo balbetta secondo il manifesto, sciopero e manifestazione a Firenze al cantiere Esselunga, la Palazzo Chigi, misure deboli. C'è oltre al rapporto Censis già citato sul Messaggero, che parla soprattutto dell'abbandono al lavoro delle neomamme, c'è delle neomamme, c'è sul manifesto la ricerca ampia delle ACLI, la vera crescita è quella dei poveri, anche qua sull'estensione della povertà assoluta in questo paese. In taglio basso sul manifesto di oggi ci sono due notizie da ieri: una è Gaza nel tunnel, raid nelle zone sicure e sdegno per il veto USA. Lo riportiamo perché il manifesto è quello che ci sembra l'unico quotidiano che continua a tenere in prima pagina quanto avviene a Gaza e in Palestina, non distogliendo lo sguardo dalla strage in corso, e quindi non facciamo attenzione a riportarne e a parlarne da questi microfoni. Poi c'è invece Sabato Angeli che parla dal fronte ucraino, una disfatta ad Avdiivka, le vite dei soldati dopo la propaganda. Insomma, è sempre più evidente che quello scenario bellico non sarà risolto dalla controffensiva ucraina, né tantomeno dalla riconquista totale dei territori annessi alla Russia dopo il febbraio di 2 anni fa, e nonostante questo si continua in questo scontro stragista che non fa che provocare morte e distruzione. Diamo uno sguardo anche al Fatto Quotidiano, che invece apre una notizia a tutta pagina che non trova spazio sugli altri quotidiani nazionali: Assange, ultimo sfregio, sentenza chissà quando, l'alta carta chiude l'udienza ma rinvia a dopo il 4 marzo, parla la moglie Stella, il verdetto dirà quando gli USA hanno insabbiato i propri crimini di guerra. C'è anche un richiamo alle vicende che riguardano l'Ilva di Taranto nella prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Ci dice il giornale diretto da Peter Gomez che è in arrivo il commissario con 2 condanne penali sulle spalle per gestire l'ennesima fase di rilancio e di gestione del fallimento dello stabilimento per la produzione dell'acciaio a Taranto. Direi che anche per quello che riguarda il Fatto Quotidiano ci possiamo accontentare, e direi che forse per le prime pagine di oggi va bene così. Ci sentiamo magari una canzone, un po' di musica e poi torniamo in diretta sugli 87.9 di Onda Rossa per darvi lettura degli articoli interni nei quotidiani di oggi. 8:26, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi. Iniziamo la lettura degli articoli interni parlando di Palestina, anche se in realtà la scelta che hanno fatto le redazioni quotidiane nazionali oggi è diversa, perché in molti non ne parlano proprio, comunque relegano alle pagine interne qualche notizia qua e là. Ovviamente fa eccezione Il Manifesto, che continua a raccontare abbastanza puntualmente quanto avviene a Gaza e non solo. Per quello che riguarda l'offensiva dell'esercito israeliano, ci dice: Gaza, raid su Al-Mawasi, zona sicura e contro i camion di farina dell'ONU. 7 ottobre, rapporto dell'ARC sugli stupri. Non si sa se nel mirino ci fosse Nasser Abul Naour, presidente infermieristica dell'Università Islamica di Gaza, o sua figlia, ma avvocata per i diritti umani del Palestinian Center for Human Rights. La loro casa a Rafah è stata colpita da una bomba israeliana alle 22 del 20 febbraio. Sono morti tutti, Nasser Nur, la figlia di 2 anni Kenzie, la madre, 3 delle sue sorelle e un fratello. Nessun avvertimento prima del raid. La nostra collega Nur lavorava nell'unità per i diritti delle donne. In questi 3 anni ha trovato rifugio a molte vittime di violenza. La società civile gazawi sta pagando un prezzo enorme insieme al mondo culturale, accademico e sanitario. Il Nasser Hospital, ha detto ieri Jonathan Whittle, funzionario dell'Agenzia delle Nazioni Unite in missione a Gaza, è diventato un posto di morte. Nel principale ospedale di Khan Yunis ci sono 150 pazienti e in uno degli edifici non hanno cibo, acqua e elettricità. Ci sono pochi medici e infermieri, ci sono corpi senza vita nei corridoi, sono alcuni dei 29.313 uccisi della striscia dall'offensiva israeliana dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas nel sud di Israele, che ha provocato quasi 1.130 uccisi. Questi sono i numeri crudi e la cronaca spicciola di quanto sta avvenendo a sud della striscia di Gaza. Raccontarcela Chiara Cruciati sul Manifesto. Io ve lo segnalo per metterlo anche in diretta contrapposizione con il taglio che sceglie ad esempio il Corriere della Sera per parlare di quanto avviene in quel pezzo di mondo, che dedica esclusivamente una pagina, pagina 16 delle edizioni di oggi, in una rubrica che si chiama esplicitamente Diario da Israele e che parla ai segni di un incubo che non vuole finire. Lo scrittore: mia figlia soldata, la paura, i messaggi, ma devo immaginare un futuro. Ecco, per il Corriere della Sera, nell'edizione di oggi, l'incubo che sta avvenendo a Gaza è quello che sono costretti a vivere i soldati israeliani. Direi che non c'è limite allo schifo che la stampa italiana può dimostrare, e si sta continuando a scavare il fondo del barile da questo punto di vista. Il Manifesto invece continua a fare anche degli approfondimenti che non riguardano soltanto l'immediatezza dei numeri crudi delle bombe e del conto dei morti che viene fatto a Gaza, ma più in generale il sistema d'apartheid che lo Stato israeliano perpetua a danni di tutti i palestinesi, anche quelli residenti in Cisgiordania, anche quelli residenti all'interno dei confini che lo Stato israeliano controlla. In particolare oggi c'è un lungo approfondimento di Michele Giorgio su Jaffa, che è una città araba di fatto di fronte Tel Aviv. Ci dice Michele Giorgio che la gentrificazione etnica sta spingendo gli arabi via da Jaffa. Con la guerra in corso in Israele frena gli sfratti, ma la paura cresce dell'antico gioiello palestinese che ora è diventato un quartiere di Tel Aviv. C'è un virgolettato di un attivista palestinese che dice: non vedrai mai lo sfratto di una famiglia ebrea ashkenazita. Qualcuno dice coincidenza, ma io non credo, si buttano sempre fuori i poveri e quasi sempre sono arabi. È un pezzo che occupa ben 2 pagine sulle edizioni di oggi del Manifesto, che io vi consiglio a pagina 8 e 9. Purtroppo non lo possiamo leggere tutto per questioni di lunghezza, ma che dà la cifra di come appunto il sistema d'oppressione dello Stato israeliano si articoli in forme diverse, ma pur sempre violente, dalle bombe e dalle offensive militari fino agli sfratti e all'esclusione dalla vita civile e politica degli arabi all'interno dello Stato di Israele. Infine c'è anche uno sguardo sulle trattative diplomatiche in corso, trattative che in realtà non è che segnino grandissimi avanzamenti. Il Manifesto ci racconta: il fuoco non cessa, gli USA complici del genocidio, il veto e l'impasse nel Consiglio di Sicurezza, anche di fronte al Tribunale dell'Aia la Casa Bianca fa scudo, l'occupazione israeliana non è illegale, la Corte Internazionale di Giustizia non aspetti che un intero popolo venga sterminato per affrontare la questione dell'occupazione militare. Questa è invece la risposta, insomma, comunque la dichiarazione che viene utilizzata come contraltare alle posizioni degli Stati Uniti a firma di Cameio. Questo direi che per quello che riguarda il manifesto e quanto sta succedendo in Palestina più o meno tutto. Noi ci volevamo andare a guardare invece un altro articolo in parte correlato, questa volta sul Corriere della Sera, che è l'intervista al presidente della Commissione Europea sul tema della difesa unica, perché insomma i venti che soffiano non sono per niente tranquillizzanti, e questa intervista che trovo da pagina 5 del Corriere della Sera non fa che confermarlo, tanto per iniziare in titolo dicendo: esiste un solo piano A ed è la vittoria dell'Ucraina, più autonomi dagli USA, urgente la difesa comune. Il Presidente del Consiglio Europeo, arriveranno altre sanzioni. Andiamo a leggere un pochino nel dettaglio quali sono le dichiarazioni. Credo sia estremamente importante, a 2 anni dall'inizio della guerra, ribadire il nostro piano sostegno all'Ucraina. Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, parla con un ristretto gruppo di media europei e lancia un appello ai 27. Vorrei invitare tutti a essere estremamente seri e attivi, perché l'Ucraina, l'unione della difesa è necessaria e urgente. Dobbiamo essere credibili, affidabili e agire per proteggere i nostri valori e i nostri interessi. Inoltre, gli ultimi sviluppi sul terreno ci fanno capire che gli ucraini hanno bisogno di più munizioni, di più armi, di più supporto militare. Questo è l'incipit dell'intervista, che continua lungamente a pagina 5 del manifesto a firma di Francesco Basso, ma direi che già si capisce abbastanza esplicitamente qual è il tema: sostenere a oggi, dopo 2 anni di guerra, che quello che serva all'Ucraina siano più armi, più cannoni, più mezzi di distruzione. È evidentemente una posizione ideologica molto, molto chiara. Invocare la costruzione ancora di un nuovo esercito, questa volta alla scala europea, agitando la questione dell'indipendenza degli USA, che invece si potrebbe tranquillamente perseguire attraverso una demilitarizzazione, intanto smettendo di ospitare tutte le basi militari che ospitiamo in Italia e non solo, per l'esercito americano. Insomma, sono due posizioni abbastanza chiare del commissario dell'Unione Europea, che vanno a alimentare un'escalation verso scontri bellici sempre più articolati e diffusi. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa, abbiamo dato uno sguardo alle notizie, arrivano la Palestina e Ucraina e purtroppo, come al solito, non sono confortanti. Passiamo al dibattito interno, saltiamo a pie pari i posizionamenti tattici dei partiti della maggioranza e dell'opposizione nelle elezioni amministrative della Sardegna, perché ce ne frega il giusto, e invece proviamo a approfondire alcune questioni emerse dopo l'ennesima strage sul lavoro. Parliamo dell'incidente, così dicono i giornali, al cantiere Esselunga di Firenze. Lo facciamo partendo da un pezzo di partendo dalla Stampa, che affida un pezzo ai commenti della presidente dell'associazione costruttori, che ci dice che in realtà il problema della sicurezza sono i subappalti e che gli operai dovrebbero chiedere sicurezza. Lei è Federica Brancaccio, la numero uno di ANCE, e dice che i bonus andrebbero dati solo alle aziende qualificate, troppe imprese improvvisate, nel privato servono regole più severe. Diciamo che è una posizione abbastanza particolare, da un settore in cui invece le morti sul lavoro non fanno distinzione tra grandi e piccole aziende, tra appalti e subappalti, anche considerando la deregolizzazione che gli appalti hanno subito in questo paese, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro. Tra l'altro c'ha la faccia tosta la presidente ANCE oggi di dire che sarebbero gli operai che non reclamano abbastanza sicurezza all'origine di questi incidenti, ma tant'è, come siamo abituati troppo spesso anche questa intervista di fatto avviene senza grande contraddittorio, non ci sembra che ci siano elementi che il giornalista sottoponga a chi parla che la mettano quantomeno in contraddizione. Tra l'altro, a domanda esplicita sulla possibilità di una stretta sulle norme sulla sicurezza sul lavoro, così viene chiesto dai giornalisti, al massimo appunto si parla di limitare i subappalti, cioè quindi comunque anche di fronte all'ennesima strage non si è disposti a mettere in discussione neanche un centimetro, neanche un centesimo del proprio profitto per garantire delle condizioni di lavoro se non degne, almeno non omicide. Sullo stesso tema la Stampa ospita anche un articolo di Chiara Saraceno, che avevamo annunciato letto la prima pagina, commenta queste notizie dando, come spesso fa, alcuni numeri secondo noi utili a capire meglio di cosa stiamo parlando. Ci dice Chiara Saraceno che ieri la ministra del lavoro ha presentato in Consiglio dei Ministri i dati sulle irregolarità in edilizia del 2023. Sono state riscontrate violazioni nel 76,48% dei casi e nell'85,2% per le aziende impegnate in lavori collegati al super bonus. A fronte di questi dati, che delineano una situazione di irregolarità e illegalità diffusa in modo generalizzato, ci si può chiedere come il governo possa difendere la sua scelta di liberalizzare gli appalti a cascata e al massimo ribasso nel settore privato, vanificando, come temevano i sindacati, l'impatto positivo che sul settore aveva avuto nel 2022 l'introduzione del documento di regolarità contributiva di congruità, il DURC, obbligatorio per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di importo complessivo superiore al 70.000 euro. Con i subappalti a cascata, infatti, diminuendo gli importi in capo alle imprese coinvolte, si diluisce, quando non si annulla del tutto nel privato, l'obbligo del DURC, facilitando il lavoro nero e l'uso di contratti non congruenti, come sembra sia successo a Firenze e succede in molti cantieri in giro per l'Italia. Non solo, il governo si accinge con il DDL lavoro attualmente in discussione alla Camera ad abolire l'obbligo di beige per gli operai nei cantieri edili, togliendo un ulteriore strumento di controllo su chi è effettivamente in cantiere. Si può aggiungere la stretta sui permessi di soggiorno, che lascia nel limbo migliaia di migranti esposti ad ogni ricatto pur di lavorare e guadagnare qualcosa. Nel suo intervento in Consiglio dei Ministri non mi sembra che la ministra abbia menzionato l'opportunità di rivedere non solo le politiche sull'immigrazione, ma anche quelle due decisioni sugli appalti e sul badge, che pure tanta parte hanno nel gonfiare il tasso di irregolarità nell'edilizia. Ha parlato di rafforzamento e maggiore coordinamento del lavoro ispettivo, il che è una buona cosa, ma forse si dovrebbe interrogare sui limiti e inefficienze nel corpo ispettivo istituzionalmente frammentato tra INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, cui si possono aggiungere anche i carabinieri. Ciascuno per mandato istituzionale controlla solo un pezzetto, una dimensione, nessuno ha un quadro d'insieme. Così può succedere, come sembra sia successo a Firenze, che ispettori intervenuti 15 giorni prima della tragedia non abbiano trovato nulla di irregolare nel cantiere, neppure il fatto che c'erano lavoratori in nero ed altri con un contratto di metalmeccanici. Insomma, questo poi l'articolo continua lungamente, ma mi sembrava abbastanza significativo anche rispetto all'invocazione di nuovi reati e di più controlli a Firenze. Paradossalmente i controlli ci sono stati, le irregolarità sarebbero potute essere rilevate, qua un problema dell'assoluta arroganza della classe padronale, non ci sono altri termini per definirla, dello strapotere che ha, delle condizioni che impone con il ricatto del salario, rispetto al quale nessuna norma riesce, potrà contenere tutto ciò, e infatti l'intervista della presidente dell'ANCE ne è una conferma. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, continuiamo la lettura dei giornali, parliamo questa volta di carcere, dei provvedimenti attesi o auspicati da parte del governo per affrontare il tema del sovraffollamento dei nostri penitenziari. Lo facciamo leggendo un lungo pezzo di Francesco Grignetti, che a pagina 18 della Stampa ci dice: lo svuota carceri del governo, istituti strapieni, l'esecutivo vuole innalzare il premio per la buona condotta da 45 a 60 giorni, il procuratore Gratteri, ma bisogna escludere i condannati per mafia e terrorismo. Ovviamente Gratteri non perde occasione per cercare in ogni modo di ostacolare la liberazione di chi che sia e di perpetuare un sistema di tortura che sono le carceri italiane. Ma andiamo a leggere più nel dettaglio cosa ci dice l'articolo. La situazione delle carceri è davvero grave e il governo se ne è reso conto. Già oggi il sovraffollamento è vicino al livello di guardia, con quel che ne consegue in termini di sofferenze dei detenuti, disumanità, carenze di trattamento e anche insicurezza dentro le strutture. Gli ultimi dati dicono che in carcere ci sono 60.814 persone e i numeri aumentano al ritmo di 400 detenuti in ogni paese, in più ogni mese, scusatemi. Ma soluzioni miracolosistiche non ce ne sono, penso si potesse dire anche miracolose, ma ad ogni modo questa è la locuzione scelta. Ed ecco che sta maturando una svolta copernicana dentro il governo: non c'è altro da fare che varare un provvedimento svuota carceri. Il veicolo legislativo è già partito, da qualche giorno è iniziato l'esame della Camera di un DDL a firma di Roberto Giacchetti, Italia Viva, che innalza il premio per la buona condotta da 45 a 60 giorni per ogni semestre di detenzione. In altri tempi la maggioranza di destra-centro lo avrebbe osteggiato in ogni modo, stavolta no. Basti sentire quello che ne dice Andrea Del Mastro, sottosegretario della giustizia con delega alle carceri, meloniano di ferro. Non sono un talebano e quindi non dico di no all'aumento del sconto di pena, se ne può parlare perché ci sia un palletto, per noi non trattabile. Se un detenuto ha aggredito il personale penitenziario, questo comportamento è il contrario della buona condotta e quindi va escluso in maniera tassativa. Che tipi così possano beneficiare di un premio ulteriore? Sappiamo, insomma, anche da come ha festeggiato il compleanno, che per Del Mastro il personale di polizia di istituti penitenziari è bacino elettorale di riferimento. D'altra parte, questo governo ha appena annunciato di voler aumentare le pene in caso di aggressione al personale penitenziario. Sarebbe contraddittorio far finta di niente quando si fanno i conti con la buona condotta. Le parole di Del Mastro segnalano un'inversione di rotta. A sentirle, prima a fare un salto sulla sedia, è stato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, magistrato notoriamente inflessibile, che qualche giorno fa partecipava a una cerimonia pubblica assieme al sottosegretario e al presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo. E qui c'è un virgolettato riportato da questo ipotetico scambio tra Gratteri e la Colosimo. Gratteri avrebbe detto: allora state trattando in Parlamento sull'aumento dello sconto di pena, non prevedete nemmeno un'esclusione per i condannati di mafia e terrorismo. Risposta secca di Del Mastro, scusate, non di Colosimo, che dice: no, non stiamo affatto trattando. In effetti il termine più esatto è che a destra stanno valutando, ma la novità è che sono apertissimi e questa scappatoia è scogitata da Giacchetti, la quale permetterebbe, cancellando un mese di detenzione in più ogni anno trascorso in cella, di rivedere grandi numeri tra i detenuti, come ha confermato peraltro anche la relatrice del provvedimento Carolina Varchi, che affianca al relatore Giacchetti quando si è riservata di esprimere le sue valutazioni in merito, sentito il gruppo di Fratelli d'Italia. Nel seguito dell'esame, di sicuro l'idea del bonus non piace alla destra-centro, ma c'è ben poco da fare d'altro. I tassi di sovraffollamento crescono, dietro l'angolo c'è la procedura di infrazione europea, di contro i tempi per far aumentare i posti detentivi sono lentissimi. Il direttore dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo ha appena chiarito che se tutto andrà bene tra il 2025 e il 2026 ci saranno appena 4.000 posti in più nelle carceri italiane. Ma il problema è esplosivo qui e ora, aumenta a ritmi vertiginosi, se i detenuti sono sempre di più, insomma, non si può certo dire che aumentano allo stesso ritmo i posti di letto negli organici della polizia penitenziaria o quelli del personale del DAP. Così la vita interna delle celle è sempre più pesante, ma anche più fuori controllo. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ieri ha presentato una fotografia allarmante di quello che accade dietro le mura degli istituti. Stanno dilagando i telefoni cellulari che entrano illegalmente nei penitenziari. Secondo i dati dello stesso ministero, nei primi 9 mesi del 2020 sono stati ben 1761 gli apparecchi rinvenuti nelle carceri italiane, requisiti all'interno e bloccati prima del loro ingresso. L'unico contrasto efficace dello Stato potrebbe essere i jammer, ossia i distributori di frequenze che inibiscono comunicazione e schermino gli edifici. Non è, riconosce il ministro, un problema facile, in alcuni istituti si può anche fare, in altri mi sembra più difficile. Gran parte delle carceri è costituita da edifici vetusti, per i quali è difficile una schermatura circoscritta. Si pensa a Regina Celi, che è piazzata nel centro di Roma. Le carceri dove questa schermatura funziona sono piazzate in mezzo al deserto dell'Arizona o dello Utah o del Texas, dove bisogna essenzialmente intervenire sui controlli preventivi con i metal detector. Questo è il virgolettato della dichiarazioni del ministro Nordio rispetto alla questione specifica dei cellulari detenuti abusivamente nelle celle dai detenuti. Scusate il gioco di parole, diciamo che il dibattito su questa, che la stampa definisce forse un po' eufemisticamente svuota carceri, è fatto da Gratteri e da Del Mastro, insomma non tira una bellissima aria, a cui fa da contraltare il capo del DAP. Infatti i toni sono di cui si rammarica del fatto che qualcuno potrebbe uscire di galera, non mette in nessuna maniera in discussione il perché tantissima gente continui a finirci e sempre di più ce ne finisce, ma al massimo immagina gli strumenti che comunque prevede il passaggio per il carcere per chi viene condannato. Non ci sono strumenti alternativi alla detenzione che vengono immaginati, semplicemente ne eventualmente ridurrà almeno in parte e soltanto per chi ha avuto una buona condotta la permanenza negli istituti penitenziari. Insomma, questo è, diciamo, da contraltare quello che succede nel mondo dei detenuti maggiorenni. C'è anche l'effetto del decreto Caivano sulle detenzioni dei minori. Ci dice sempre sulla stampa il presidente del Tribunale dei Minori di Genova che il decreto Savano ha fatto saltare tutto il sistema, sempre meno le comunità. L'escalation di reati compiuti dai ragazzi si è registrata nel nord-ovest del paese, qua non si sa bene quando si parla di escalation di cosa si parla, ma tant'è, è questo che ci dice l'articolo della stampa. Quello però per cui ci interessava segnalarvelo è quello che già da qualche giorno trova spazio su diversi giornali, insomma ce l'ha già capitato di leggere, cioè che l'approvazione del cosiddetto decreto Caivano, che amplifica il ricorso alla carcerazione anche per i minori che commettono reati, ha portato già nel giro di pochi mesi a un aumento della popolazione carceraria di questi soggetti esponenziale e a un'ingestibilità anche degli istituti penitenziari per minori.
Thank you.
in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, lo facciamo dando qualche aggiornamento anche rispetto alla vicenda di Ilaria Salis e dei compagni e delle compagne detenuti o ricercati dalla polizia di Budapest per le azioni antifasciste portate avanti durante la giornata dell'orgoglio nel paese ungherese. Lo facciamo leggendo un pezzo di Mario Di Vito a pagina 6 del manifesto, che ci dice: Antifa pronti a costituirsi, ma solo in Germania. Sono pronti a costituirsi solo a patto che non vengano consegnati all'Ungheria, e questa è la trattativa che alcuni dei nuovi antifascisti tedeschi attualmente latitanti stanno provando a instaurare con la procura di Dresda, che indaga sul lavoro sia per alcuni episodi avvenuti in Germania sia per gli scontri con i neonazisti di un anno fa a Budapest, gli stessi per i quali Ilaria Salis è prigioniera in Ungheria e rischia una condanna da almeno 11 anni. Non voglio commentare le accuse, non spetta a me farlo, ha detto la madre di un ricercato in un'intervista rilasciata alla MEDER, televisione pubblica della Sassonia e della Turingia. Come genitori crediamo che questi giovani, come tutte le altre persone, abbiano diritto a un processo giudiziario e, in caso di condanna, a condizioni carcerarie umane, cosa che il caso Ilaria Salis ha dimostrato non essere possibile in Ungheria, dalle tante lettere inviate dall'italiana in cui si descrive una situazione detentiva impressionante fino alle sue foto mentre era in tribunale in catene, dettaglio che ha scandalizzato mezzo mondo. La procura di Dresda è a conoscenza della volontà degli antifa, ma quanto riferiscono gli avvocati sin qui non ha preso alcun impegno, limitandosi a dire che la faccenda verrà discussa solo dopo che i fuggiaschi si saranno consegnati. Vale la presunzione di innocenza, il commento di un altro genitore: non posso pretendere né voglio che qualcuno confessi qualcosa, quello che è successo deve essere accertato in un processo costituzionale. In passato, ad esempio, la Germania ha negato alcune consegne a paesi europei come la Gran Bretagna, la Romania e anche la stessa Ungheria. Il problema comunque non è che il rischio esista in astratto, ma dimostrare che sia concreto. Per questo motivo gli antifa tedeschi citano il caso Ilaria Salis, c'è cioè una testimonianza circostanziata e documentata di quanto la giustizia magiara possa essere un pericolo perché si trovi a fronteggiarla. Anche il caso di Gabriele Marchesi con la Corte di Appello di Milano, che ha sospeso la sua consegna a Budapest, rientra in questo quadro. I giudici infatti hanno affermato che è lecito sospettare che in Ungheria si venga sottoposti a misure equiparabili alla tortura. Intanto a Budapest la famiglia di Ilaria Salis è in cerca di un appartamento da affittare per poi chiedere gli arresti domiciliari, un percorso accidentato oltre al domicilio per provare a ottenere una misura alternativa al carcere. I Salis dovranno anche presentare un'offerta di cauzione, la cifra ipotizzata dagli avvocati ungheresi si aggira intorno ai 50.000 euro. La linea è quella tratteggiata dal governo italiano: prima ottenere il domicilio a Budapest e poi chiedere il trasferimento a Milano. Questo nonostante diverse interpretazioni dell'accordo europeo del 2009 sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari tra paesi comunitari parlino della possibilità di ottenere il rientro in patria senza passaggi intermedi, anche perché fuori dal carcere a Budapest la sicurezza di Ilaria Salis sarebbe a rischio e i neonazisti le hanno giurato vendetta a lei, come gli antifa tedeschi, che non sono ricercati solo dalle polizie di Germania e Ungheria ma anche dai militanti dell'estrema destra di tutta l'Europa, che sui social e nelle chat si scambiano foto segnaletiche e informazioni personali. Questo insomma è l'aggiornamento che fa Mario Di Vito sulla vicenda degli antifa europei perseguitati dalla polizia di Budapest. Prendiamo un po' con le pinze questa trattativa ipotetica che starebbe avvenendo tra i compagni e le compagne tedesche e la giustizia di quel paese per consegnarsi, ma invece il quadro che fa il giornalista del manifesto rispetto al dibattito che sta avvenendo in Germania e a quello che sta succedendo Ilaria, la necessità eventualmente di richiedere gli arresti domiciliari a Budapest e i costi che questo avrebbe, abbastanza preciso, e ci sembrava importante riportarlo. Passiamo a qualche notizia invece di taglio economico, parliamo di inflazione, lo facciamo intanto andando a vedere cosa fanno le banche centrali, in particolare quella americana. La Fed sui tassi, è rischioso tagliarli troppo rapidamente, questo è un articolo che trovate nell'inserto economico del Messaggero a pagina 16, che ci dice: la maggior parte dei membri della Federal Open Market Committee sostengono che tagliare i tassi sono troppo rapidamente sia rischioso, che prima servano maggiori progressi sull'inflazione. Sono queste le principali preoccupazioni della Federal Reserve, che mostra ieri dalla pubblicazione dei verbali alla riunione del FOMC dello scorso 30 e 31 gennaio. Tutti i governatori della Banca Centrale Americana infatti hanno indicato di non avere fretta di diminuire la pressione sul costo del denaro e di voler procedere in modo cauto, esprimendo sia ottimismo che preoccupazioni per l'andamento dell'inflazione, ma allo stesso tempo sostenendo che il picco dei tassi è stato probabilmente raggiunto. Tutti gli analisti sono sempre più convinti che il primo taglio sarà quest'estate e non prima di giugno. Dopo due anni di rialzi aggressivi, una piccola pausa con i tassi fermi al massimo negli ultimi 23 anni, nell'intervallo compreso tra il 5,25 e 5,50. Infatti, il 31 gennaio, nel corso della conferenza stampa che aveva seguito l'incontro, il presidente della Fed, Powell, aveva sottolineato che i tassi sarebbero iniziati solo con segnali ancora più evidenti, sarebbero iniziati a scendere, credo si siano persi una parola nell'articolo, comunque sarebbe iniziato a scendere solo con segnali ancora più evidenti di un rallentamento dell'inflazione. Tuttavia, i dati che sono arrivati la settimana scorsa non sono rassicuranti. Nonostante l'inflazione a gennaio sia scesa al 3,1 contro il 3,4% di dicembre, ha superato le attese del mercato, che si aspettava una discesa al 2,9%. Queste, diciamo, sono le analisi di politica monetaria che fa la Fed. Il manifesto ci racconta però anche quali sono gli effetti materiali e concreti, almeno nel nostro paese, di questa politica monetaria. Lo fa Roberto Ciccarelli, che ci dice: più poveri per l'inflazione, slogan dal governo, ampia ricerca delle ACLI su 600.000 famiglie, persi 240 euro medi al mese, l'alleanza contro la povertà, troppi senza tutele sociali, crescita dell'economia, aumento quantitativo del lavoro, sono completamente disallineati nel progresso sociale e civile della quantità degli impieghi, dai salari dignitosi e servizi pubblici efficaci e universali. Questa contraddizione è sempre più evidente anche in Italia, mentre i coriferi del governo evidenziano la stentata crescita del PIL allo 0,7% e l'aumento quantitativo dei posti di lavoro, contemporaneamente aumenta la povertà anche nel ceto medio cosiddetto basso. La coesistenza di fattori opposti, la crescita economica del lavoro senza diritti e con salari erosi dall'inflazione, sta rafforzando le diseguaglianze economiche, sociali e culturali, come dimostrato da ultimo dall'ONG Oxfam. Non cresce infatti solo l'impoverimento, ma anche la ricchezza concentrata nelle mani di pochi. Il 5% più ricco ritiene più del 30% dello stock di ricchezza ritenuta dall'80% più povero. Una conferma attendibile di un simile meccanismo politico-economico è arrivata ieri in una ricerca intitolata «Povere famiglie e l'impatto dell'inflazione sui redditi degli italiani», presentata a Roma all'Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio. È stata realizzata dalle ACLI su una platea amplissima, composta da 602.566.000 dichiarazioni di redditi realizzate negli ultimi 4 anni, un periodo tragico nella storia recente caratterizzata dalla crisi pandemica del Covid, guerra e mega inflazione. L'Osservatorio Nazionale dei Redditi e delle Famiglie, che ha realizzato la ricerca, sostiene che per il 79% del campione è stata registrata una perdita mediana di reddito pari a 240 euro al mese. La perdita mediana oscilla tra i 317 euro mensili delle famiglie bireddito senza carico e i 150 euro mensili persi dalle famiglie monoreddito con carichi e deveri con carichi. Si tratta di una perdita di reddito equivalente familiare pari a 1,9 miliardi di euro, evidentemente da moltiplicare tra tutti i soggetti di pari condizione, una cifra che non sarà mai più recuperata. Chi ha perso questi soldi non li vedrà mai più e dunque si è impoverito. Questo, insomma, è il succo della ricerca che Roberto Ciccarelli ci racconta oggi sul manifesto, al netto dei numeri che possano risultare un po' astrusi. È abbastanza evidente a tutte e tutti che l'aumento dei costi ha contribuito significativamente all'erosione dei salari in questo paese. Quindi, insomma, ci crediamo che i vari presidenti delle banche statali degli USA, dei vari stati USA, non abbiano fretta di rivedere la politica monetaria, che si è basata fondamentalmente su un aumento del costo del denaro tagliando i tassi di interesse. Forse un pochino più fretta ce l'ha chi non riesce a campare ed arrivare alla fine del mese, ma tant'è che non decidiamo noi su questo. 87.9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando sempre l'appuntamento consueto con la rassegna stampa. Andiamo verso la conclusione della lettura degli articoli dei giornali nazionali. Si parla anche di grandi opere, oggi se ne parla soprattutto in relazione all'inchiesta aperta dalla Procura di Roma a carica contro ignoti sulla costruzione del ponte sullo stretto, sugli appalti e le opere propedeutiche alla sua realizzazione, scambio di accuse tra maggioranza e opposizione su questo. Si parla però anche di una grande opera più imminente, che è legata al grande evento Olimpiadi, e quella è la pista da Bob. Ne parla in particolare il Manifesto a pagina 5, che ci racconta: Olimpiadi, alberi abbattuti per la pista delle polemiche, Milano Cortino 2026, via Ilarici per il circuito di Bob, che probabilmente finirà altrove. Il rumore delle motoseghe si è elevato di sorpresa al Bosco di Ronco nel silenzio delle 6:45 del mattino, seguito poco prima dai tonfi sordi dei primi alberi abbattuti da un drappello di operai che agiva in assenza di recinzioni, cartelli, indicazioni. Un'azione criminale anche in termini di sicurezza, commenta Giancarlo Gazzola di Mountain Wilderness, fra gli ambientalisti accorsi sul posto appena si è apparsa la voce che all'insaputa di tutti avevano cominciato a tagliare. Non c'è nessuna delimitazione e segnalazione dell'operazione in corso, chiunque poteva attraversare l'area di taglio e ritrovarsi sotto un albero in caduta. Abbiamo comunicato questa grave irregolarità alla questura e i lavori sono stati interrotti fino a che non sono stati apposti i nastri di recinzione e opportuni cartelli. È partito così alla Chetichella il cantiere della costruzione della contestatissima pista di Bob, Skeleton e Slettino di Cortina d'Ampezzo, un'opera di facciata, quella di oggi, secondo coloro che da tempo si oppongono al progetto. Dopo aver perso tanto tempo, dovevano far vedere che almeno avevano cominciato. Era prevista in giornata infatti la visita del Comitato Olimpico Internazionale. Due pullman sono arrivati in tarda mattinata, fra di loro il presidente del CONI Malagò, che solo 4 mesi fa aveva dichiarato ufficialmente che la pista da Bob non si sarebbe fatta. La delegazione olimpica ha sostato nell'area denominata Bob Bar, dove ha visionato una piantina messa a disposizione della ditta senza effettuare una visita alla vecchia pista o dei lavori in corso. Insomma, questa è l'ennesima puntata di quello che si candida a essere un altro scempio ambientale per fare spazio ai grandi eventi e alla speculazione sempre più assurdo sulle Olimpiadi di Cortina, in maniera particolare impianti che non saranno mai pronti in tempo per l'evento e che in larga parte non saranno mai utilizzati, come è già successo nelle precedenti edizioni dei giochi olimpici. Ma tant'è, bisogna costruire, abbattere alberi e cementificare per riuscire a guadagnare e speculare anche sopra questo evento. Io direi che con le notizie vere oggi ci fermiamo qua, ma non ci fermiamo qua con la lettura dei giornali, perché dopo le notizie c'è anche la parte semicomica, se non fosse tragica, che è il lungo articolo di Antonio Polito che vi segnaliamo sul Corriere della Sera, un articolo a pagina 5-6 del quotidiano, che intitola I dittatori e l'ossessione per i nemici, in cui si fa un gran mischione degli omicidi nella storia, un titolo accompagnato da una foto di Matteotti e Trotsky, Mussolini con Matteotti, Stalin con Trotsky. Anche Putin ha voluto eliminare l'oppositore ormai che non era più un pericolo per il regime, Navalny eletto a nuovo Matteotti, un mischione in cui si fa di tutta l'erba un fascio, è proprio il caso di dirlo. Si parla delle purghe staliniane, dei regimi nazisti e fascisti in Europa e poi di Putin, mischiando tutto quanto, cercando di far trasparire dentro tutta questa confusione l'idea che la democrazia liberale sia l'unica forma di governo che tutela la libertà di espressione. Un mischione niente male anche per una firma che ci ha abituato a questi exploit come Antonio Polito. 97.9, diamo uno sguardo alla cronaca di Roma. Questa è Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i giornali di oggi. Non è che ci sia granché, il Messaggero continua la sua campagna sui riti satanici che vengono compiuti nella capitale. In questo caso oggi si occupa dei presunti riti di questo tipo che sarebbero stati consumati nel quartiere Pigneto, nei parchi del quartiere Pigneto. Il Corriere della Sera invece dedica un lungo articolo, insomma due pagine, le prime due pagine dell'edizione romana del quotidiano, a un caso di, non so come si dice, illecito fiscale, forse, non lo so, comunque dice via sbagliata, non pagherà 14 milioni, l'agenzia delle entrate riscossione confonde due strade sulla maxi multa, i giudici danno ragione a un imprenditore, si tratta di imprenditori a cui venivano notificati gli avvisi a una via che aveva una lettera in più della sua, e così si riesce a liberare di un'incombenza da 14 milioni che pendeva sulla sua testa. Insomma, notizie che ci interessano fino a un certo punto. C'è invece una notizia che vogliamo darvi dalle cronache romane, è quella che riguarda ancora le condizioni detentive. Ne abbiamo parlato a proposito delle ipotesi di intervento normativo a livello nazionale, che oggi la stampa definiva eufemisticamente svuota carceri, che invece si tratterebbe al massimo di un aumento dei giorni di sconto di pena a fronte della detenzione maturata in buona condotta. Al carcere Bibbia intanto sono morti due anziani detenuti, lo racconta il Messaggero, che ci dice due decessi nel corso di poche ore. Entrambi gli uomini, 66 e 77 anni, erano detenuti a Re Bibbia, avevano gravi problemi di salute, torni così sotto i riflettori, come sottolineato dal garante dei detenuti del Lazio Anastasia, l'incompatibilità della detenzione con le malattie gravi. Il 66enne, deceduto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, era diabetico e cardiopatico e si trovava in cella. Il 77enne è morto martedì mattina, era affetto da polmonite, oltre ad avere un'insufficienza renale, deve essere ricoverato. Proveniva dallo stesso carcere dove si trovava recluso al regime di 41 bis. Il garante dice, dopo i due decessi, tra i primi a denunciare l'incompatibilità delle detenzioni con le malattie gravi che non possono essere adeguatamente curate in carcere. Il garante ha anche incontrato i dirigenti della ASL per accertare lo stato dei servizi sanitari interni all'istituto. E non solo, Anastasia in una nota ha raccontato che la morte del detenuto 66enne è seguita una civile protesta dei detenuti nella casa di reclusione, di quelle che qualcuno vorrebbe rendere punibili con altri anni di carcere. Insomma, qua l'allusione, la frecciatina del garante dei detenuti del Lazio al provvedimento in discussione. Cioè, direi che si è già stato approvato al Consiglio dei Ministri, ma mi potrei sbagliare. Comunque, fondamentalmente è un progetto di riforma che prevede di punire, di istituire il reato di rivolta carceraria, tra l'altro con delle pene altissime. Al netto di questa specifica, in realtà questa vicenda non fa che confermare quanto diciamo più volte da questi microfoni, cioè che non c'è una maniera di fare del carcere un posto più accogliente e più umano, che le condizioni di detenzione sono una forma di tortura e che rinchiuderci delle persone anche malate o avanti con l'età è soltanto un atto di crudeltà estrema. Questa è l'ultima notizia, vi leggiamo dalle edizioni dei giornali di oggi, vi lasciamo in compagnia ancora di un po' di musica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Nel corso della mattinata torneremo in diretta da questi microfoni per raccontarvi quanto succede in città.